Va bene, allora partiamo insomma con questa intervista di approfondimento che abbiamo voluto fare un po' per andare anche ad analizzare qual è la situazione politica ed economica del Venezuela. Sicuramente insomma una situazione che sta vedendo un'accelerazione in queste ultime settimane, chiaramente. Eterodiretta dagli Stati Uniti in aria dell'ennesimo golpe in quello che in fondo viene considerato sempre il cortile di casa dello zio Sam, ma che comunque marca in qualche modo anche un esaurimento e una serie di limiti di un modello di sviluppo e di una rivoluzione che comunque ha portato sicuramente degli avanzamenti veramente rimarchevoli per le condizioni popolari del Venezuela, ma che sta mostrando numerosi limiti. Quindi, insomma, noi la prima cosa che ti volevamo chiedere era proprio questa, secondo, insomma, i tuoi contatti, le tue conoscenze, quanto, insomma, c'è di effettivamente pilotato dall'estero e quanto invece poi ci sia anche di contraddizioni profonde del processo rivoluzionario che stanno venendo fuori in queste ultime ore, in questi ultimi giorni.
Sì, ciao, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori intanto. Sì, grazie mille per la possibilità di intervenire. Io alla tua domanda risponderei con un doppio sì, nel senso che c'è moltissimo di pilotato e ci sono moltissime responsabilità dei limiti, diciamo, interni della rivoluzione bolivariana. Le due cose non si escludono tra di loro e tutti, diciamo, tanto per quanto riguarda la profonda crisi economica che sta vivendo il Venezuela, come per quanto riguarda le dinamiche più geopolitiche, il modello di sviluppo e così via, esistono dei condizionamenti esterni molto grandi, esistono delle responsabilità interne anche se molto grandi. Se ci riferiamo con questo a quello che è, diciamo, l'autoproclamazione di Guaidó in piazza e insomma il riconoscimento immediato da parte degli Stati Uniti, beh, questo è l'esempio più chiaro di come di pilotato da questo punto di vista c'è tutto, nel senso che è molto chiaro l'analisi di quello che è avvenuto lo scorso 23 gennaio. A pochi minuti dopo la proclamazione in piazza, in una manifestazione che non era stata convocata con quello scopo, era una manifestazione che aveva avuto un'adesione enorme e non solo, diciamo, in quel contesto specifico di manifestazione, ma in varie mobilitazioni che sono avvenute nel corso di quella giornata e anche di quella notte. In questa mobilitazione che ha avuto numeri che forse così alti e diciamo con così tanta adesione popolare dei quartieri più popolari non si era ancora vista nelle proteste contro Maduro e in generale contro la rivoluzione bolivariana, non era previsto un atto di questo tipo. Era prevedibile, diciamo, dagli analisti politici, ma non era un atto previsto. C'è stata questa proclamazione in piazza in cui un signor nessuno si è dichiarato presidente del Venezuela e a pochi minuti dopo gli Stati Uniti avevano pronto un comunicato di riconoscimento. Quindi voglio dire, e solo questo aneddoto, insomma, che poi insomma, è una verità che sappiamo tutti, ci dà la misura di quanto è un tentativo di colpo di Stato ed è un tentativo di colpo di Stato che è per filo e per segno elaborato tra la componente più reazionaria, più radicale della destra, dell'opposizione venezuelana e il governo degli Stati Uniti d'America. Non è una novità, nel 2002 c'è stato un colpo di Stato contro Chavez che è stato sventato da una popolazione, diciamo, molto solidale col proprio presidente e anche in quel caso quel colpo di Stato era stato orchestrato da Washington. Se vediamo la storia del Novecento, non è difficile, insomma, capire che gli Stati Uniti sono dietro moltissime diciamo delle prese, delle forzature antidemocratiche che hanno portato a governi di destra e a interrompere processi più o meno, diciamo, riformisti o emancipatori. Detto questo, ci sono anche, diciamo, dei limiti interni molto grandi che non si possono nascondere, diciamo, di fronte a cioè questa cosa indubbia, no? Del colpo di
Chiaro.
Stato. E dire questi limiti, enunciarli in qualche modo, non vuol dire essere a favore del colpo di Stato. Questo ci tenevo un attimino a premettere.
Una premessa necessaria, ovviamente.
Quindi, se dobbiamo andare a vedere i limiti del chavismo, quasi non so da dove cominciare, nel senso che ce ne sono di tanti tipi diversi, e quindi bisogna capire se noi stiamo qui a considerare la legittimità democratica. E la legittimità democratica sulla base di cosa? Nel senso, mi spiego, se noi dobbiamo dire che il governo di di Maduro è legittimo o è illegittimo, dobbiamo prendere un riferimento di legittimità che eventualmente non ci mette tutti d'accordo, nel senso, le democrazie borghesi rappresentative sono legittime o sono illegittime? Da questo punto di vista tutti i governi potrebbero essere illegittimi. Ciò nonostante, dal punto di vista diciamo, dell'istituzionalità democratico rappresentativa liberale, il governo di Maduro, dal mio punto di vista, ha dei grandi limiti di legittimità, nel senso che se le elezioni fino al 2015, il dicembre 2015, quando l'opposizione di destra aveva vinto le elezioni parlamentari, erano state diciamo, considerate come democratiche, come limpide, anche da analisti tutt'altro che simpatizzanti del chavismo, come l'ex presidente statunitense Jimmy Carter o l'ex presidente spagnolo Zapatero, dopo il 2015 c'è stato fondamentalmente un sequestro della democrazia rappresentativa da parte di Maduro. Questo non deve giustificare da nessun punto di vista l'ingerenza e la violazione della sovranità nazionale da parte di una potenza imperialista. Questo è soltanto per mettere in chiaro che quando si dice che Venezuela è l'esempio di democrazia, soprattutto perché da un certo punto di vista uno può dire: c'è un modello rivoluzionario che non riconosce, diciamo, l'istituzionalità liberale, ne vuole un'altra, ne propone un'altra. Anche da questo punto di vista, ci sono state sbandierate e proclamate moltissime iniziative, la formazione delle comunas e così via. Il vero potere popolare in Venezuela si è trasformato, forse è sempre stato, però sicuramente si è trasformato nell'ultimo periodo come canali di trasmissione, diciamo, di un potere verticale autoritario dall'alto. Anche le stesse squadre, diciamo, di motoristas che girano per Caracas, le città venezuelane, che erano state pensate dal chavismo come, insomma, forze di autodifesa popolare, da un certo punto di vista rivoluzionario, è una cosa del tutto buona che il popolo si possa autodifendere, si possa essere armato e così via. Oggi come oggi, in buona misura, sono delle forze paramilitari che in qualche modo si sono autonomizzate o in qualche modo agiscono, diciamo, a partire da fini di clientele e così via. Ma lo stesso esercito si è impadronito, voglio dire, di settori economici giganteschi, no? In un patto di fedeltà al governo di Maduro. Quindi, voglio dire, secondo me c'è poco da girarci intorno. Il governo di Maduro non è un governo democratico. Io non userò in questo momento la parola dittatura perché non è una parola che mi piace, credo che sia una parola che nel dibattito venezuelano ha fatto più casino, ha creato più complicazioni che altro. Cos'è una dittatura? Ci sono tanti regimi autoritari che forse sono tali senza essere dittature, dopodiché, secondo me, è proprio un cortocircuito lessicale. È un regime autoritario, fa morti in strada sempre di più e soprattutto sempre di più nelle fasce popolari, negli stessi settori che sono stati a lungo tempo chavisti. Basta ricordare che nelle cosiddette guarimbas dell'imperialismo statunitense del 2014 i morti, diciamo, il tentativo insurrezionale è stato avuto come baricentro i quartieri agiati di Caracas. Lo stesso più o meno, anche se in forma minore, si è rivelato nel 2017, con anche moltissime violenze da parte di un'opposizione che, insomma, di cui abbiamo delineato un po' i tratti. In queste manifestazioni e in tutti i movimenti popolari che l'hanno preceduta, ricordiamo la resistenza del popolo indigeno Pemon, no, che ha avuto un'incursione militare con anche dei morti da parte dell'esercito venezuelano, che voleva avere accesso a delle risorse che stavano nel loro territorio. Hanno avuto una settimana di blocchi, di scioperi e di un totale blocco, diciamo, le vie d'accesso al loro territorio. Non sono tipi di, diciamo, di resistenze che possono essere considerate facilmente come delle resistenze golpiste, filo statunitensi o di estrema destra. Questo per fare alcuni esempi. Poi ci sono tutta una serie di contraddizioni rispetto al modello socio-economico, che forse sono le contraddizioni più profonde, e forse purtroppo duole dirlo, sono quelle contraddizioni che vanno un po' a fondo anche rispetto ai limiti del chavismo ben prima di Maduro, diciamo, cioè il
Esatto,
mantenimento di
diciamo
un.
se volessimo inquadrare la situazione più in maniera diciamo più su una prospettiva di lungo periodo, mi ricordo pubblicaste questo bel contributo ormai insomma più di 6 mesi fa, il Venezuela dall'interno, 7 chiavi di lettura per comprendere la crisi attuale.
Un
Insomma,
anno e 6 mesi fa quello già.
questo, 1 anno e 6 mesi fa, è vero, scusami, e qui si puntava insomma un punto abbastanza centrale che magari potremmo sviluppare insieme, quello che veniva definito come una lunga crisi di un capitalismo della rendita che c'è stato in Venezuela, che appunto addirittura veniva fatto risalire all'inizio degli anni 80, e in questo senso si sta esaurendo. Magari appunto, a parte giustamente queste diciamo forme della rappresentanza e della partecipazione, ci sono alcuni nodi, diciamo come indicavi, più profondi, che poi vengono fuori, che sono anche che penso anche mettano davanti tutte le persone che cercano un cambiamento radicale davanti a dei limiti poi oggettivi di ogni processo rivoluzionario. Non so se possiamo sviluppare insieme questo punto qui, insomma.
Esatto, è esattamente questo il punto. Questo in realtà, secondo me, per quanto riguarda le sinistre, diciamo, latinoamericane, è il punto dolente numero uno, voglio dire, cioè, ma anche da un punto di vista proprio, non so come dire, di orizzonte filosofico, di che cosa vuol dire avere un programma, diciamo, di emancipazione, nella fase attuale. I governi progressisti che sono sorti in America Latina, a partire proprio dalla vittoria di Chavez e negli anni successivi, si sono scontrati con una contraddizione che non hanno risolto, o meglio, hanno deciso di risolverla nel senso del continuismo rispetto a un modello di sviluppo che nel capitalismo globalizzato vede l'America Latina come produttrice di materiali, di prodotti primari e di risorse naturali, voglio dire di materie prime, e che nel caso del Venezuela è esacerbato dal fatto che il Venezuela siede su un pozzo di petrolio, il paese che è più ricco di petrolio del mondo, e da 50 anni, 60 anni, la mentalità, diciamo, dei governi, degli amministratori pubblici venezuelani è sempre stata quella di favorire, in qualche modo la rendita, petrolifera, e incentivare la rendita petrolifera. Da questo punto di vista il chavismo ha parlato di ecologia, ha parlato di sovranità alimentare, tutta una serie di cose che fondamentalmente non ha mai messo in pratica. Ora, non sto dicendo che il processo di riconversione di un'energia, di un'economia della rendita a un'economia ecologica sia una cosa, diciamo, un processo facile, però è evidente che un'economia che si basa sulla rendita petrolifera è un'economia che è profondamente vincolata ai mercati e dipendente dai mercati finanziari internazionali, perché per il petrolio, come tutte le commodities, in Venezuela adesso ce ne sono moltissime altre, diciamo, di risorse naturali, soprattutto lungo la foce del fiume Orinoco. Il petrolio, come tutte le commodities, hanno dei prezzi che si misurano nei mercati finanziari, sono determinati da degli strumenti speculativi chiamati futures e fondamentalmente non c'è nessun governo al mondo che possa fondamentalmente incidere su quei prezzi, perché dipendono da domanda, dall'offerta e da tutta una serie di dinamiche speculative. Quindi fondamentalmente il Venezuela ha approfittato di 10 anni di grande boom delle commodities. In questi 10 anni, invece di mettere in campo una riconversione dell'economia, lenta però programmatica, no? Rispetto a una maggiore sovranità alimentare, delle catene del valore interne e ecologiche, diciamo, equilibrate e così via, ha approfittato e incentivato questa rendita petrolifera, ha soltanto aumentato la quota di pubblico e di distribuzione sociale dei proventi, che diciamo, in un primo momento aveva delle caratteristiche molto emancipatorie, oggi sono fondamentalmente delle misure clientelari. Questo è la grande, diciamo, sconfitta del chavismo ben prima di Maduro, dopodiché Maduro ci ha messo del suo in quanto a incapacità totale a livello economico, in quanto a autoritarismo sfrenato e quindi voglio dire. Esistono delle responsabilità ben suddivise, però secondo me questo è propriamente il punto, cioè la vera contraddizione del regime bolivariano e un po' di tutto quello che è stata la sinistra latinoamericana, ecco.
E venendo, insomma, provando a spostarci su un altro piano ancora, in tutto questo, diciamo, c'è anche un cambiamento di equilibri, chiamiamoli geopolitici, per comodità, ma insomma, probabilmente riduttivo usare questo termine, in cui, diciamo, la Cina è entrata vigorosamente nell'economia venezuelana, finanziandone il debito pubblico, anche in cambio del controllo, non totale ovviamente, ma insomma nell'entrata dentro alcune aziende petrolifere, di alcuni cosiddetti asset del paese. Probabilmente anche questo, insomma, senza scoprire chissà cosa, ma ha giocato comunque insomma, un ruolo centrale in questa accelerazione degli ultimi giorni, provando insomma un po' insieme a piazzare questa precipitazione in questo contesto qui, e quindi comunque ritornando poi a quello che comunque rimane, così a mio avviso, poi il punto politico centrale comunque, che è quello di un attacco se non altro, sicuramente non innocente, che arriva in questo momento.
Bene, sì, la Cina è fondamentalmente oggi, la Cina è, se poi adesso insomma si può considerare la Cina, diciamo, il mercato cinese è il mercato con cui l'America Latina tutta, insomma, a livello globale di America Latina ha il maggiore diciamo, scambi commerciali, è il maggiore partner commerciale della regione. E per quanto riguarda il Sud America, ma progressivamente lo sta diventando per tutta l'America Latina, è anche il nuovo grande attore, diciamo, il maggior investitore all'estero. Quindi voglio dire, questi sono strumenti classici dell'imperialismo, della dipendenza e così via. Oggi la Cina è un attore geopolitico imperialista in America Latina. Se poi la Cina ha un soft power e ci sono state moltissime narrative da parte di teorici latinoamericani dicendo che la relazione con la Cina è win-win, che è una relazione sud-sud, anti-imperialista e così via. Queste fondamentalmente alla prova dei fatti sono castelli di carta, voglio dire, la Cina vende prodotti finiti che importa materie prime. Questa è la relazione che da 200 anni ha l'America Latina con l'Occidente, adesso lo sta spostando sulla Cina come maggior mercato e maggiori capitali, voglio dire, disponibili. Adesso questa dinamica che avviene per tutta l'America Latina in Venezuela è favorita ovviamente dalla forte chiusura rispetto ai mercati e ai finanziamenti statunitensi, però non è una chiusura totale. Se oggi Trump può ancora imporre delle misure, diciamo un ulteriore blocco economico che distruggerà ulteriormente quel poco che resta di un'economia che perde il 10% all'anno, voglio dire, è perché ci sono dei settori, ci sono degli scambi tra il Venezuela e gli Stati Uniti oggi ancora in piedi. Per esempio il Venezuela ha bisogno di una serie di tecnologie per mandare avanti le sue operazioni, diciamo, estrattive di petrolio e che compra direttamente dagli Stati Uniti. Ora, la Cina è fondamentalmente nell'ultimo periodo è diventata non solo il maggior partner commerciale, non solo il maggiore investitore straniero, ma è diventata proprio fondamentalmente, ha messo un'ipoteca su tutte le risorse e pezzi di territorio immensi che ci sono in Venezuela. Basti pensare che in Venezuela, voglio dire, e questo è una cosa che ci può aiutare a capire come ci siano delle profonde responsabilità interne per quella che è la crisi alimentare in Venezuela, per cui i prezzi dei prodotti di prima necessità arrivano alle stelle e le persone non hanno di che, cioè hanno proprio una crisi rispetto a sfamarsi, voglio dire. Il Venezuela, la zona tradizionalmente più fertile, dove si produceva la maggior parte, consideriamo che fino agli anni 90 il Venezuela produceva il 90% del suo fabbisogno alimentare. La zona più fertile dove produceva la maggior parte di questo fabbisogno alimentare era il letto del rio e la zona intorno al fiume Orinoco. Il fiume Orinoco divide il Venezuela costiero, Maracaibo, diciamo, tutta quella che era la zona poi del petrolio e dell'esportazione di prodotti tipo caffè, cacao, zucchero, e la parte amazzonica più impenetrabile. L'Orinoco, bene, oggi quella zona, il 12% del territorio nazionale è un'immensa zona economica speciale con imprese cinesi, canadesi, russe, oggi turche in nome della nuova alleanza geopolitica tra Maduro e Erdogan, e anche partecipazioni statunitensi. Ricordiamo che Chevron ha 5 partecipazioni in operazioni estrattive petrolifere in Venezuela. Oggi, insomma, dobbiamo toglierci certi paraocchi, no? Rispetto al Venezuela, la Cina ha ipotecato, ha messo le mani, diciamo, su un territorio ricchissimo di risorse naturali venezuelane. La Cina garantisce attraverso dei crediti che continua a dare in maniera centellinata, diciamo, per far sopravvivere l'economia venezuelana, e in cambio di questi crediti la Cina ha messo le mani su dei pozzi petroliferi che sono a una profondità molto grande, diciamo, sono in sottosuolo e sono soprattutto, si possono in qualche modo scavare solo con tecnologie di fracking altamente nocive per l'ambiente, e sono costosissimi, e il Venezuela non se li sta potendo permettere, però continua a rifinanziarsi con ipotecando alla Cina delle risorse che non può ancora, per incapacità tecnologica e perché sta al collasso economico, non può fondamentalmente estrarre. Oggi il Venezuela è una colonia cinese, quindi dobbiamo adesso, quando ci si racconta che l'impero, lo zio Sam, è tutto verissimo, però è uno scontro geopolitico quello, è uno scontro geopolitico in cui Venezuela non fondamentalmente difende una sovranità nazionale formalmente, noi tutti dobbiamo opporci a un colpo di Stato, ma da un punto di vista dei meccanismi economici della società, la sovranità venezuelana già non c'è da mo', mm-hmm. Ecco, questo volevo un pochino…
Molto chiaro.
Grazie però.
Sì, molto chiaro. Allora, non so se ci stiamo dimenticando qualcosa, o insomma magari rimettiamo chissà una prossima.
Io volevo aggiungere una sola cosa.
Prego, prego, prego.
Oggi si parla molto, ci sono dei rumori, Oggi si parla molto in Italia, nel dibattito a sinistra e così via, per cui quelli che non difendono Maduro, senza se, senza ma, spada tratta, sarebbero dei traditori della patria, sarebbero collusi con l'imperialismo e così via, no? Perché oggi bisogna prendere una posizione netta e così via. Non esiste solo Maduro e non esiste solo Guaidó. Dentro il tessuto sociale venezuelano c'è moltissime, diciamo, una composizione sociale molto grande che è stata chavista, che non aderisce, che non ha fiducia nei partiti politici dell'opposizione, che ha partecipato in queste giornate di mobilitazione per chiedere servizi, per chiedere diciamo, la soddisfazione di bisogni di primissima necessità a un governo autoritario che glieli nega fondamentalmente, e che è una popolazione che non è considerabile come fascista, come tutto quello che viene detto rispetto alla subalternità all'estrema destra e così via. Oggi questa composizione sociale, popolare, operaia, indigena, afrodiscendente e così via, dei barrios, delle zone popolari del Venezuela, è una composizione che non ha più riferimenti politici, perché il riferimento, il referente, diciamo, madurista è completamente delegittimato e al referente, diciamo, dell'opposizione sappiamo tutti che cos'è. Oggi esistono delle organizzazioni, esistono dei compagni che si stanno sbattendo per cercare, diciamo, nel brevissimo una via di risoluzione democratica che eviti la catastrofe, cioè che eviti la guerra a cui tanto Maduro come gli Stati Uniti stanno portando, e che nel medio-lungo periodo cerchi di ricostruire dei tessuti di lotta che possano essere capaci di reggere l'urto delle misure neoliberiste che o con Maduro, Cina, Russia o con gli Stati Uniti e l'opposizione venezuelana arrivano e arriveranno. Questo è il tema. Oggi esistono degli interlocutori sul campo, invece di cancellarli dalla mappa del Venezuela come se non esistessero in nome del feticcio del chavismo, potrebbe essere una buona cosa che la solidarietà internazionale si organizzi, si informi, cerchi dei canali di comunicazione con chi si sta organizzando. Esistono gruppi, il Comitato Popolare in Difesa della Costituzione, Marea Socialista, nuove articolazioni di popoli indigeni, che sono completamente sconosciute, però esistono e che, se dal mio punto di vista, vanno appoggiate.
Benissimo, grazie mille per questo intervento, molto da riflettere, magari ti sfrutteremo ancora nelle prossime
Grazie,
settimane
grazie mille a voi.
per aggiornarci. Grazie mille ancora.